maniera egregia, non abbiamo niente da dire. Io direi, siccome c'è ancora qualche momento, se credete, potremmo, non se credete voi, se crede Giancarlo, potremmo fare qualche domanda. Io per esempio ne avrei già subito una. Hai menzionato Sangrato, sì, e il sorgere e la devozione a Sangrato nel fine 5, primi 6. Sì. Però secondo quello che abbiamo noi, tu sai benissimo di dove parlo, c'è già un Sangrato nel 1490. Allora è una novità.
Ma spesso, no, non è una novità, spesso si tratta di riproposizione di culti con nuove idee, sicuramente almeno per la città di Mondovì il culto è legato a questo periodo, e anche molte cappelle, io sono quasi centinaio di una cappella di Frabosa, da Sangrato, e non c'è prima di questo periodo, quindi siamo finiti. Questo non vuol dire che nelle nostre pitture, negli affreschi gotici, non ci sia Sangrato. Sangrato, anzi, io qui non l'ho riportato, però l'ho citato nella relazione che ho fatto per il restauro della cappella, c'è una vita di Sangrato scritta proprio in ambito austano, che è, adesso non vorrei dire una data per un'altra, ma è dei primissimi del 400, se non della fine del 300. Quindi, purtroppo su questi collegamenti, su questa circolazione di culti, non sappiamo quasi nulla. Cioè, li vediamo che ci sono, però non sappiamo bene come sono arrivati, che cosa, se facevano parte di un cliché che i pittori, quando chiedevano a un pittore, facci dei santi, il pittore dice guarda, ho questi qui, vanno bene, ne scegliamo degli altri. Allora, o c'era quello particolare, ad esempio nel Novarese c'è quella santa che si chiama Panacea. Quella curava tutti i mali, no? Quindi Santa Panacea, che chiama? C'è un dizionario, adesso voglio comprare, c'è un dizionario in cui compaiono tutti questi nomi, e in Francia ce ne sono di questi santi, una cosa, nessuno di questi ha. Pensate qui, fra le reliquie, che nel primo 500 che aveva la cattedrale, ce n'era uno di San Mamerto, ma San Mamerto è un santo di Limoges, cioè come faceva a essere a Mondovì, chi mai? C'è mai San Mamerto? Eppure c'erano altre reliquie, sarebbe interessante studiare tutte queste reliquie, perché non sono arrivate.
Le reliquie che abbiamo lì, sono due o tre, non sappiamo
nemmeno che appunto, quindi. Ecco, però quelli, diciamo, quelli più tardi, sappiamo che nel 600 ci sono le reliquie che vengono estratte dalla catacombe. Sì. E allora, più o meno, arriviamo.
Però vedete, ma quando hai fatto prima dei santi cittadini, come mai?
Non c'è Sant'Andrea.
I Calassonesi?
No, c'è solo Sant'Andrea. Sì.
Solo Sant'Andrea. Ma c'è questa allora stai chiedendo
la chiesa di Sant'Andrea? Certo, è la prima ancora. Infatti Andrea c'è il titolo, c'è Andrea, ma però di Sant'Andrea non se ne parla mai. E anche San Giovanni, anche l'altra, quella più antica ancora, San Giovanni di Lupazzano, non se ne parla lì. Però è probabile che Grassi avesse scelto già, però non ci sono testimonianze, non ci sono processioni, non ci sono particolari, non c'è quasi da noi Sant'Andrea, non mi ricordo di averlo visto da qualche parte.
C'è ancora la testimonianza di Abastiglia, cioè la Bellucce che ancora tutti gli anni Sant'Andrea, ma messa proprio al cuore della
Bellucce. Ecco, sì, ma pure.
E Santa Caterina d'Alessandria, che è una santa non tanto nasce un po' così, viene tante, ed era una delle sante a cui la famiglia Visconti era più devota.
Sì, vero.
Può però essere, no, non si sa. No. Come arriva da noi?
Non so.
E poi non ce ne sono più tante di Santa Caterina d'Alessandria.
Non so nulla. Mi fa quella, la fretta che c'ha Villanova nel sottotetto, mi fa pensare che fosse utilizzata anche, lì c'è Santa Caterina, correggimi se sbaglio, ferita dagli attrezzi.
Sì.
Ecco, che fosse un po' come il Cristo sofferente, ferito dal, cioè l'offesa venisse utilizzata come immagine contro il lavoro festivo.
Sì, però potrebbe essere sempre, comunque, allora sarebbe comunque sempre un culto colto.
Ah, sì.
Perché non è no, popolare.
Ma io sono convinto che tutto quello che si dice, Bibbia Paolo, sono tutte sciocchezze, tutte sciocchezze, cioè i culti, tali culti, determinati culti sono così difficili da capire che non dite che sono del popolo, cioè non basta dipingere una ruota del martirio per far capire alla gente che cosa significa, ci vuole la mediazione delle spiegazioni. Quindi lì avevano un ruolo importantissimo gli ordini religiosi, i predicatori, il teatro popolare, le sacre rappresentazioni, dove la gente vedeva rappresentate queste cose, perché voglio vedervi a scoprire il significato che c'è in Santa Croce o nella stessa storia di Sant'Antonio, a vedere raccapezzarsi in queste scene messe così, cioè sì, può vedere il mostro, può vedere la bocca dell'inferno, vabbè, fin lì, o la ruota dove sono appesi i condannati, ma cioè spettacoli che vedevano fuori, perché vedevano i giustiziati alla ruota, poi li vedevano che guardano nell'inferno. Chi non ha subito la pena della ruota, magari nella sua vita, magari la subisce all'inferno. Però al di là di quello, certi messaggi, poi perché ci sono gli scritti? Se l'immagine parlasse da sola, perché bisogna mettere gli scritti? No, quella sono una delle tante cose che.
Scusate, abbiamo anche la possibilità ancora, se avete voglia, perché Giancarlo ha fatto un ponderosissimo studio su Santa Croce, l'ha menzionata ancora, e sapete che quest'anno noi apriamo finalmente anche Santa Croce tutte le domeniche. Avreste mica voglia di buttarci là un senso?
Perché lì ci sono, c'è una forte influenza nordica. Mi piace non avere, insomma, vorrei citare a memoria dati che poi non sono, ma già Rainieri aveva visto, cioè ci sono, c'è una preziosissima testimonianza che collega Santa Croce con San Petronio. Ora, con San Petronio di Bologna, dove c'è la raffigurazione dello stesso tema della croce vivente o croce brachiale. Ora, le parole che sono scritte a Santa Croce sono praticamente le stesse che ci sono a Bologna. Cosa ne deduciamo? Che esisteva un testo da cui quello di Bologna e questo hanno copiato, oppure che qualcuno le ha suggerite, no? Parlava di un viaggiatore, cioè ci sono delle tessere che messe insieme non combinano bene, però ci fanno capire come sia un culto nordico, molto raro. Mi hanno fatto vedere una foto in zona di Cuneo, diocesi di Cuneo, ce n'è un'altra, non mi hanno detto dove, ma mi hanno detto che c'è, ma non mi hanno detto dov'è,
non è in Vallistura,
mi hanno detto che in diocesi di Cuneo, ma c'è il segreto, c'è una casa privata, c'è il segreto più assoluto, quindi nessuno mi ha voluto dire. E comunque c'è questa visione anti-ebraico, ovviamente, questa immagine, sapete, no? del capro, a proposito, non so se avete notato, ma nella traduzione nuova delle letture che si fanno in chiesa, i capri sono diventate le capre. Non l'avete notato? Fateci caso. Nelle letture che ci sono, qualche ignorante ha scritto, separava le pecore dalle capre. Ma che capre? Sono i capri, non le capre. Le capre, poverine, non c'entrano niente. Sono i capri che sono simbolo del male. E quindi l'immagine della sinagoga che cavalca il capro di Santa Croce è proprio quella. Perché il capro è il simbolo del peccato, il simbolo della lussuria, della corruzione, tutti i mali che venivano, tutte le colpe che venivano addossate agli ebrei, no? E ha le gambe spezzate perché la vittoria di Cristo, il trionfo di Cristo l'ha confusa, la sinagoga non sempre ma spesso è solo raffigurata con un vessillo rotto e con gli occhi bendati. Ecco. Quindi solitamente nelle immagini più antiche c'è un asino, perché l'asino nel bestiare è il simbolo dell'indolenza, no? È lì con le gambe molli che era... E quindi però poi viene sostituito dal capro proprio.
Però la nostra di Santa Croce differisce da tutte le altre. Per esempio la nostra la spada di sconfitta.
Certo.
E la corona non è caduta.
Non è caduta.
Lei è ancora in corona.
È ancora in corona.
è già diverso da San Petronio, per esempio, o da quelle anche per il porto, di quelle due isole che hai menzionato tu.
Sì, quelle che sono, quelle che, quella che c'è a, per esempio, a Ferrara, e ce n'è una o due nella zona di Bressanone, perché è una cosa tipicamente nordica.
Ecco, ma allora non potremmo, perché al di sotto nel registro inferiore ci sono gli apostoli con le frasi del credo, no? Che nascono in Germania, queste cose poi arrivano in, con silografie,
sì,
arrivano anche.
Se nascono
anche
in Germania
le
silografie sì, però i versetti del credo bisognerebbe sentire Piccati che le ha studiate,
non vorrei dire essere altro, però. Quindi un nesso anche lì?
Sì, sicuramente molte delle nostre raffigurazioni risentono di questo canale nordico che viene, che dalle Fiandre comprende la Germania, arriva fino a noi e poi troviamo nella zona di Bressanone, dell'Alto Adige, quindi che ad esempio è testimoniata dal fatto che il Duomo Nuovo di Mondolino nel 1509, il vescovo romagnano prima di morire, incarica uno della Piccardia di scolpire il coro, come quello che aveva Torino a San Solutore, purtroppo non c'è più, perché la chiesa è demolita, quella nuova dei Santi Solutore, Avventore, eccetera, la chiesa cinquecentesca, però allora è uguale. Quindi questo artista della Piccardia, quindi nel nord della Francia, vicino alle Fiandre, stava a Mondovì, mi dicevano, no, qui c'è la Clema, esattamente. Quindi ci sono questi legami, purtroppo abbiamo pochi agganci, certo più che non con la Toscana, con l'Italia centrale, non con Siena, con quindi è inutile fare dei confronti, dire malato, sono realtà completamente diverse, anche perché tutti i Savoia erano più verso la zona di Ginevra, quindi quel canale che comunicava con le Fiandre, che non basta vedere i libri che avevano nella biblioteca, le miniature, cioè sarebbe tutta una cosa schema, un confronto di immagini importante. Però questi culti, queste cose sono spesso non facilmente spiegabili. Non c'è sicuramente questa polemica anti-ebraica, perché a fine 400, insomma, quegli anni lì, c'è Vivalda che scrive queste sette piaghe della Chiesa, in cui naturalmente tra i colpevoli ci sono non solo i turchi e i musulmani, ma ci sono anche gli ebrei.
Ecco, ma in Mondovì, a quell'epoca lì della raffigurazione, della affrescare la Santa Croce, c'era una comunità ebraica?
Sì che c'era.
Era fiorente?
C'era.
I primi passaggi sono datati, certificati intorno al 400.
Intorno al 400,
quindi c'erano già pochissimi.
Ecco, una cosa che non sono riuscito a chiarire, perché nessuno ha saputo aiutarmi, io non sono ebraico, una delle Bibbie più importanti che hanno l'Ambrosiana, c'è scritto che nel 1499 era a Mondovì di una famiglia, solo che io vorrei la scritta tutta, la traduzione, c'è una scritta, c'è una nota di possesso, e questa Bibbia viene da Ulma in Germania ed è del 200. Quindi cosa vorrei dire? Allora, gli ebrei che sono venuti a Mondovì non venivano forse dalla Francia, ma venivano dalla Germania, quindi sarebbe interessante capire esattamente, perché chi l'ha scritto, quello studioso che ha pubblicato la parte, quei due volumi della storia d'Italia delle Inaudi, dedicata agli ebrei, in nota mette quello, però sarebbe interessante, io ho la foto ma nessuno è riuscito a tradurre questo testo, non dovete interpretarlo, perché non è l'ebraico a stampa, non è neanche un ebraico calligrafico, è una nota, così bisogna capire bene se effettivamente questi qui si chiamavano Mondovì di cognome o si riferivano veramente alla città, perché allora cambierebbe tutto. Però io non trovo nessuno, che finalmente sono riuscito ad avere quella foto dall'Ambrosiana, che è difficilissimo, però
penso che sì.
Però ci vorrebbe uno che non solo sapesse l'ebraico antico, ma sapesse anche le epigrafie, che leggesse i caratteri ebraici, come poteva scrivere uno qualsiasi.
Possiamo chiedere l'aiuto a un ebraico di
Io ne avevo accennato a me,
ma non tanto qualche altro.
Qualche altro, perché io avevo chiesto a...
Giovanni, quella signora che aveva Romano.
Non la conosco. Ho chiesto a.
Il signor anziano che ha tradotto qualcosa dalla Romana. Si chiama Piovano di Quinto.
No, ma di. Non credo che sia. È difficile perché sono quelle note manoscritte. Sì, quelle potrebbero essere delle piste da seguire, potrebbero chiarirci molte cose che invece non sappiamo o intuiamo, perché effettivamente questa devozione, questa iconografia è
sì.
Dico una cosa, abbiate pazienza, il parroco di Miella ha organizzato, e per adesso non è stato un successo, quindi per quello che mi ha detto di dire, per il 16 e 17 maggio, che sono sabato e una domenica, tanto non so se sia in concomitanza con qualcosa nostro, una gita di 2 giorni ad Agauno, proprio per vedere sta cappella. La cappella di San Maurizio da Gano, che quest'anno fa il giubileo, e sono 1500 anni che è stata fondata, ed è la sarà ad Agauno, nel Vallese, vicino a
Sion.
Sion, esatto. Quindi la data è programmata.
San Maurizio.
D'Agone. La data è programmata del 16-17 maggio, se però lui non è fermato al minimo di un 30,